17 giugno 2022. Non solo il vaiolo delle scimmie, la grande sfida delle malattie dimenticate. Di Cristina Harold. Pazienti affetti da lebbra nell'ospedale Sitanala di Jakarta, in Indonesia, AGF. Si chiamano Neglected Tropical Diseases, che traduciamo con malattie tropicali trascurate. Sono un gruppo eterogeneo di 20 condizioni che prevalgono principalmente nelle aree tropicali, dove colpiscono per lo più le comunità povere e in modo sproporzionato donne e bambini. Fra queste troviamo dengue, chagas, lebbra, rabbia, leishmaniosi. A queste possiamo aggiungere altre malattie ben più note e che non rientrano tecnicamente nel computo delle Neglected Tropical Diseases, ma altrettanto pericolose come malaria, tubercolosi, febbre tifoide, febbre gialla. E ovviamente il vaiolo delle scimmie, monkeypox, che sta allertando tutto il mondo per la presenza crescente di casi come mai avevamo registrato in precedenza. Il bollettino settimanale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, per le emergenze sanitarie sta attualmente monitorando 154 eventi solo in Africa, fra cui 134 focolai epidemici, 4 di grado 3, il più alto 42 di grado 2, morbillo, vaiolo delle scimmie, febbre di Lassa, colera, polio, CVPV2, dengue, malaria, epatite e febbre gialla, peste, meningite, leishmaniosi, febbre emorragica congo-crimea, febbre della valle del Rift, febbre tifoide, chikungunya ed ebola. L'approccio unicamente farmacologico adottato negli ultimi 30 anni con grande forza di investimenti ai programmi verticali nei paesi endemici è arrivato al capolinea. Covid-19 ha aperto gli occhi che ci vuole un approccio sistemico e il problema della resistenza agli antibiotici lo mette chiaramente in evidenza. La strategia deve prevedere anzitutto un cambiamento dal punto di vista della gestione ambientale, che passa per una ricalibrazione radicale dei flussi di investimento. Il problema è che oggi, nel 2022, siamo ancora molto indietro in questo senso, anzi, stiamo ancora nutrendo un modello di sviluppo economico e commerciale che favorisce la proliferazione delle malattie. Il mondo si sta dirigendo verso un'era post-antibiotica in cui le infezioni comuni torneranno ancora una volta a uccidere. Se le tendenze attuali continuano, gli interventi sofisticati, come il trapianto di organi, le sostituzioni articolari, la chemioterapia per il cancro e la cura dei bambini prematuri, diventeranno più difficili o addirittura troppo pericolosi da intraprendere. Questo potrebbe anche portare alla fine della medicina moderna come la conosciamo. A dirlo è stata già nel 2016 Margaret Chan, allora direttrice generale dell'OMS. Qualche numero il dato da tenere a mente è che, nonostante gli indiscussi progressi in termini di farmaci e in certi casi di vaccini, diverse Neglected Tropical Diseases non si stanno estinguendo, al contrario. Secondo i dati del Global Health Observatory dell'OMS, solo 45 paesi al mondo hanno eliminato almeno una Neglected Tropical Diseases. Secondo l'ultimo rapporto mondiale sulla malaria, nel 2020 ci sono stati 241 milioni di casi rispetto ai 227 milioni del 2019. Il numero stimato di decessi per malaria è stato di 627.000 nel 2020, 69.000 morti in più rispetto all'anno precedente. Nel 2020 i decessi per tubercolosi sono aumentati per la prima volta in 10 anni a causa della pandemia di Covid-19. Nel 2020 1,5 milioni di persone sono morte di tubercolosi, comprese 214.000 persone con HIV. In tutto il mondo la TBC è la 13ª causa di morte e il secondo killer infettivo dopo Covid-19, superando l'AIDS. Se è vero che l'incidenza, il numero di nuovi casi che si verifica in un periodo di tempo specifico, della malattia sta diminuendo di circa il 2% all'anno, con una riduzione cumulativa tra il 2015 e il 2020 dell'11%, siamo ancora troppo lenti, siamo a metà strada rispetto al traguardo della strategia End-TB di riduzione del 20% tra il 2015 e il 2020. L'incidenza globale della dengue è cresciuta notevolmente, con circa la metà della popolazione mondiale ora a rischio. Sebbene si stimi che si verifichino circa 100-400 milioni di infezioni ogni anno, oltre l'80% è generalmente lieve e asintomatico. E ancora, la prevalenza del chagas, specie in America Latina, si stima che sia cresciuta del 16% dal 2000 al 2017. Ed è una malattia silenziosa già ampiamente presente anche in Europa. Infine, anche la leishmaniosi, sia nella forma cutanea che viscerale, è in crescita in molti paesi. cambiare approccio. Il vaiolo delle scimmie, così come l'esperienza di Ebola fra il 2014 e il 2015 e ovviamente SARS-CoV-2, mettono in evidenza il fatto che la salute umana è globale. Non possiamo più permetterci di considerare una malattia veramente endemica solo in una certa area geografica, né pensare di trattare un problema sanitario separatamente rispetto agli altri grandi temi per il pianeta, l'ambiente, il modello agroalimentare industriale, i flussi finanziari che lo sostengono. È ora di prendere atto che l'approccio deve essere sistemico e che la salute umana è indissolubilmente interconnessa a quella dell'ambiente e di tutti gli altri esseri viventi, spiega Nicoletta Dentico, responsabile del programma di salute globale di Society for International Developmental Development. Abbiamo passato decenni a descrivere i problemi dal punto di vista di un soluzionismo biomedicale senza sbocco, organizzando la salute verticalmente per malattie, senza considerarne le cause profonde. Siamo di fronte a una dissociazione profonda fra la realtà del rapporto con la natura e una scienza della salute che, spinta dai finanziamenti, si è concentrata solo sull'ultimo miglio dei farmaci. Ebola, per esempio, era una manifestazione virale presente da decenni in Africa, sulla quale non si è mai fatta ricerca perché restava circoscritta nelle zone dove si scatenavano i focolai, data la sua virulenza. Con l'allargarsi delle lunghe catene della produzione, inesistenti anche solo mezzo secolo fa, il virus si è espanso al di fuori della comunità isolata. Anche il cosiddetto land grabbing, accaparramento di suoli, ha avvicinato gli usurpatori alle zone più remote dell'Africa. Agli scambi sempre più fitti di merci e persone della globalizzazione si sono poi aggiunti processi sempre più estesi di deforestazione e l'aumento delle temperature, tanto che è impossibile inseguire i contagi. In un mondo globalizzato che si nutre di un modello di sviluppo insostenibile, cambia la cinetica dei virus. Non si parla quasi per nulla degli incentivi fossili all'agrobusiness, che rappresenta il 37% dell'impatto sul cambiamento climatico. Se continuiamo a incentivare produzioni agricole industriali a base di monoculture, è inutile che continuiamo a investire sull'approccio farmacologico. Non ne usciremo, spiega ancora Dentico. Del medesimo parere è anche Alessandro Bartoloni, direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali dell'Università di Firenze. La pianificazione di trattamenti è sì cruciale per affrontare i contagi già presenti, per fare in modo che non si tramutino in decessi, ma la chiave per il futuro può essere solo un approccio One Health. Serve che iniziamo a studiare l'ambito zootecnico con la stessa lena con cui studiamo la medicina umana perché, per esempio, il consumo maggiore di farmaci avviene in ambito zootecnico. Da una nostra esperienza in Bolivia, per esempio, è risultato che un'elevata percentuale di bambini di villaggi rurali avesse nell'intestino batteri resistenti a un antibiotico, la colistina, che non viene utilizzato in Bolivia. Ci siamo a lungo chiesti come fosse possibile finché abbiamo correlato la resistenza con l'uso diffuso di colistina in ambito zootecnico. Non stiamo raggiungendo gli obiettivi fissati nel 2015. Il quadro in cui il pianeta sta cercando dal 2015 di affrontare tutto questo sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che fissano obiettivi e sottoobiettivi oramai imperativi entro il 2030. La tabella di marcia sulle neglected tropical diseases, aggiornata a gennaio 2021, fissa obiettivi globali per prevenire, controllare, eliminare o sradicare queste 20 malattie. Come? Accelerando l'azione programmatica, intensificando gli approcci trasversali e modificando i modelli operativi e la cultura per facilitare la titolarità del paese. È il 2022, e siamo già in forte ritardo su quasi tutti i fronti, anzi le linee di tendenza raccontano che stiamo tornando indietro. Il citato rapporto monitora i progressi fatti e quello che emerge anche dalle banche dati del Global Health Observatory dell'OMS è la mancanza di dati per diverse malattie in molti paesi. Non sono tutto sommato poi molti nemmeno gli studi pubblicati sulle grandi riviste scientifiche atti a mappare le connessioni fra questi esiti di salute e i fattori ambientali, finanziari ed economici, segno che le neglected tropical diseases non sono decisamente al centro del dibattito. Contro la malaria la vaccinazione serve, ma non basta, di Lars Fischer, fratto Spectrum. Se gli esperti sono sostanzialmente concordi nel riconoscere la centralità dell'approccio One Health anche rispetto a malattie che finora hanno colpito meno i paesi ricchi dal punto di vista pratico-politico, nonostante alcuni tentativi di far decollare questo approccio, esso è ancora poco applicato, specie a livello locale, spiega Bartoloni. La realizzazione di un approccio multidisciplinare e a più livelli, specie subnazionale, continua a essere complicato. Siamo abituati ad approcci verticali, anche perché risulta più facile reperire risorse dedicate. La cartina tornasole della resistenza, il tema della resistenza agli antibiotici AMR, da antimicrobial resistance, è al centro di questo aspetto. La mancanza di acqua pulita e servizi igienici, e la prevenzione e il controllo delle infezioni inadeguati promuovono la diffusione di microbi, alcuni dei quali possono essere resistenti a ogni trattamento antimicrobico. L'aumento dei livelli di resistenza ha importanti implicazioni economiche poiché i regimi di seconda e terza linea sono molto più costosi dei farmaci di prima linea e ci vogliono 10 anni affinché una molecola, seppur promettente, venga valutata sicura ed efficace e immessa sul mercato. In 10 anni i patogeni hanno fatto molta più strada. La resistenza dei batteri agli antibiotici continua a mietere vittime di Valentina Murelli. Un articolo pubblicato nel 2018 su Nature fa il punto sulle fasi dell'AMR dal secondo dopoguerra a oggi per comprendere le complesse dinamiche di questa transizione. Dopo la quarta fase, Emerging Infections and the End of Antibiotics, da quasi 10 anni dovremmo essere nella quinta fase, as important as climate change. Mi sembra che l'attenzione su questo problema sia cresciuta anche grazie alla pandemia, continua Dentico, ma la narrazione è abbastanza fuorviante, si continua a parlarne come di un problema legato alla somministrazione inadeguata degli antibiotici da parte dei medici, concludendo che bisogna fare ricerca di nuovi antibiotici. La verità è che una sostanziale parte della resistenza è dovuta all'abuso di antibiotici fuori dalla prescrizione medica. Il caso più preoccupante al momento è la tubercolosi. La tubercolosi resistente, MRTB, richiede cicli di trattamento più lunghi, meno efficaci e molto più costosi di quelli per la tubercolosi non resistente. Meno del 60% delle persone trattate per MR/RRTB è guarita. L'emergere di parassiti resistenti ai farmaci rappresenta una delle maggiori minacce al controllo anche della malaria e si traduce in un aumento della morbilità. La frequenza percentuale di una malattia in una collettività, nostra direzione redazionale, e della mortalità. Nella regione del Pacifico occidentale e nel sud-est asiatico, la resistenza parziale all'artemisinina, farmaco antimalarico, e la resistenza a un certo numero altri medicinali è stata confermata in Cambogia, Repubblica Democratica Popolare del Laos, Myanmar, Thailandia e Vietnam. Nella regione del Mediterraneo orientale la resistenza di Plasmodium falciparum alla sulfadoxina pirimetamina ha portato a fallimenti di note combinazioni farmacologiche in alcuni paesi, rendendo necessaria la modifica di un altro trattamento. Stiamo assistendo anche alla resistenza dei virus. La resistenza ai farmaci antivirali è una preoccupazione crescente nelle popolazioni di pazienti immunocompromessi, dove la replicazione virale in corso e l'esposizione prolungata al farmaco portano alla selezione di ceppi resistenti. Si è sviluppata resistenza alla maggior parte degli antivirali, compresi i farmaci antiretrovirali ARV, per tenere sotto controllo l'HIV. Nell'Africa subsahariana, oltre il 50% dei neonati con nuova diagnosi HIV sono portatori di un virus resistente ai farmaci indicati con la sigla NNRTI, non nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Sulla base di questi risultati, le ultime linee guida dell'OMS-ARV raccomandano ora l'adozione di un nuovo farmaco dolutegravir come trattamento di prima linea preferito per adulti e bambini. L'uso di questo farmaco è particolarmente urgente per scongiurare gli effetti negativi della resistenza agli NNRTI, ma non può essere la soluzione a lungo termine. Agricoltura e allevamento. Al centro, al cuore del problema c'è il settore dell'agricoltura e dell'allevamento, inclusa l'acquacultura, che fa perno sull'antibiotico come strumento per accelerare la crescita degli animali e ridurre il rischio di malattie, spesso in condizioni atroci, spiega Dentico. L'agricoltura industriale, poi legata alla massima resa produttiva, poggia massivamente sull'uso di diserbanti e pesticidi che sono registrati come antibiotici, come è il caso del glifosato in Europa dal 2014. Stiamo letteralmente affogando negli antibiotici.